E allora voglio davvero con gioia e davvero con tanta amicizia anche dare il benvenuto ufficiale e accogliere padre Rinaldo Paganelli, che molti di voi forse non hanno visto ma sentito, ecco, oppure letto, perché lui è direttore della rivista Evangelizzare. E anche è scrittore, ha scritto tanti libri, curatore di tante pubblicazioni. Di quale casa editrice? Quella che è più pubblicizzata fuori nel banchetto della libreria Gregoriana San Paolo, editrice Edeoniane. E allora, ecco, abbiamo proprio così invitato e lo ringraziamo di aver accettato il nostro invito e vogliamo farti il nostro applauso, ecco, per aver accettato. Con Rinaldo abbiamo condiviso anche alcuni giorni della Scuola Nazionale di Formazione a Siusi, che si tiene ogni anno, e così mi permetto anche di invitare ciascuno di voi a tenere presente di questa iniziativa e magari anche poter partecipare. Qualcuno della nostra diocesi l'ha già fatto, ecco, poter così anche avere sempre una presenza diocesana in questa scuola di alta qualità nella seconda settimana di luglio. Ecco. Lui è anche insieme con Giancarlo Barbon curatore di questa scuola nazionale. E allora abbiamo chiesto a Rinaldo così che ci aiuti ad approfondire quello che è un po' il tema che così accompagnerà anche per i prossimi tempi la nostra diocesi. La comunità cristiana soggetto dell'iniziazione cristiana. Già abbiamo così avuto modo di avere qualche momento di riflessione, di approfondire questo tema negli incontri zonali, come vi dicevo nell'introduzione. Oggi però vorremmo un ulteriore approfondimento e lo sentiamo dalla sua voce. E allora lascio subito la parola a Rinaldo.
Bene, grazie, buona giornata a tutti davvero, grazie di questa accoglienza, di questa presentazione. Ringrazio Morena per quello che ci ha offerto, è stato un momento credo alto per tutti, ci ha aperto la porta e senza mettermi d'accordo io questa mattina, mentre qualcuno di voi già arrivava, ho fatto la strada a rovescio e sono andato verso la vostra cattedrale e così sono passato per una porta e quindi... E mi sembrava bello poter iniziare questa giornata pensando che la comunità cristiana soggetta all'iniziazione cristiana è lì, è in questa cattedrale, che poi dopo si trasferisce dentro le altre comunità di tutta questa chiesa, di tutta questa diocesi. E non mi sento così forestiero in questa terra, in questa città, perché io ho fatto il mio ginnasio a Padova, quindi 2 anni di ginnasio ho studiato qui. E se forse non sbaglio... Questo teatro c'era già da un po' di tempo e quindi io 40 anni fa ero in quegli angoli là, ero venuto per una conferenza di Carlo Carretto che qualcuno di voi ricorderà e quindi ecco, va bene, mi sono trovato bene. E vengo a presentare un po' con voi questo momento così di riflessione, non voglio insegnare niente a nessuno, quindi state tranquilli, ho semplicemente... messo insieme alcune riflessioni che ci possono aiutare anche nel confronto e che poi dopo, così all'interno anche delle vostre comunità, possono diventare occasione di ulteriore approfondimento. Ecco, dico che sicuramente noi viviamo in un'ora contrassegnata da alcuni ostacoli, da diverse contraddizioni che vengono recate alla fede. E sembra questa nostra fede incapace di interessare gli uomini e le donne di oggi, almeno alcuni, non tutti, che sembra vivano nell'indifferenza riguardo a questa fede cristiana e più in generale sono o sembrano indifferenti per quel che riguarda la ricerca di Dio. Però non è solo questo, ma anche in coloro che si dicono credenti e cristiani mi pare che la fede appare debole, di corto respiro, incapace di manifestare quella forza che cambia la vita, quello che ci diceva un po' il vostro arcivescovo, che cambia il modo di pensare, di sentire, di agire. E sempre di più noi siamo letti come una minoranza in una realtà plurale per credenze religiose, etiche, per espressioni spirituali, che non fanno alcun riferimento a Dio o a vie tradizionali, a quelle che abbiamo tante volte percorso. E in questa realtà, naturalmente, diventa difficile la trasmissione della fede. Le nuove generazioni sembrano incapaci di ricevere quella eredità di fede e di cultura che per secoli ha contrassegnato la nostra gente. Allora, se un tempo la formazione ha potuto avere come elemento caratterizzante il compito di informare o di addestrare, trasmettere conoscenze, fornire abitudini, indurre e tradurre comportamenti, oggi appare in tutti i campi come quella che ha la possibilità di favorire le trasformazioni, mi pare che sia l'accompagnatrice dei cambiamenti, perché avvengano in modo da mantenere, cambiando, la propria identità e anche la direzione di una trama di vita, della propria trama di vita. E a partire dal titolo, Comunità Cristiana Soggetto di Iniziazione, tento di disegnarvi una prospettiva per pensare anche a cercare insieme, quel poco tempo che avremo a disposizione, vogliamo sfruttarlo. E lo propongo attraverso tre direttrici che ho provato a formulare in questo modo. Prima di tutto il senso della comunità, descritto con tre brevi quadri: dove e come si diventa cristiani e, in conclusione, alcune tracce per un'azione pastorale delle comunità, delle nostre comunità, in ordine all'iniziazione cristiana. Allora, il senso della comunità. Un primo quadro, riprendo e richiamo alla dimensione, alla coscienza missionaria delle nostre comunità. Il cammino di avvenuta maturazione della coscienza evangelizzatrice della Chiesa italiana mostra acuto il senso della distanza che si è creato tra la fede cristiana e la mentalità moderna. Questa distanza è come un'opportunità per custodire la differenza della fede cristiana e la sua specificità contro un atteggiamento di autosufficienza che sembra stia generando un nuovo costume di vita, contrassegnato da una ragione strumentale e calcolante e anche dell'assolutizzazione della libertà individuale come sorgente dei valori etici. Sono affari suoi, ognuno fa gli affari suoi. Ecco, mi pare che questa specificità della fede cristiana debba assumere un preciso orientamento dinamico. Cioè, non basta cioè attendere le persone, ma andare e soprattutto entrare nella loro vita concreta e quotidiana, comprese le case in cui abitano, i luoghi in cui lavorano, i linguaggi che utilizzano. L'atmosfera culturale che respirano diventa il terreno nel quale noi siamo chiamati a starci e entrare, perché non è possibile dire la differenza cristiana se non dentro queste forme culturali che noi incontriamo dell'esperienza umana, e soprattutto quelle originarie che costituiscono la trama di fondo delle esperienze di prossimità, la relazione uomo-donna, il legame tra le generazioni, il rapporto fraterno, l'alleanza sociale, l'impegno per le situazioni di bisogno. Morena ci diceva tutto questo: quella porta non è soltanto per chiuderci dentro, ma per far entrare tutti quelli che stanno fuori. E noi, credo, abbiamo questa interessante avventura da continuare. E mi pare bello poterla così rivivere, sentire che, anche se, come diceva il vostro arcivescovo, Non appariremo sui giornali, però l'avventura continua lo stesso. Un secondo quadro mostra la dimensione o la figura testimoniale della Chiesa. Lo evidenzio con tre sottolineature. La figura storica dell'evangelizzazione, lo stile con cui elaborarla e le figure da mettere in campo. In primo luogo la figura storica di questa dimensione testimoniale, con cui siamo chiamati a riprendere il filo dell'evangelizzazione e dell'iniziazione anche cristiana. E possiamo concentrare questa prospettiva sotto l'idea di un cristianesimo popolare che promuove la comunità. E popolarità del cristianesimo non significa una scelta di basso profilo, di un cristianesimo minimo, ma la sfida che la nostra tradizione, le nostre comunità hanno di una fede presente sul territorio e quindi capace di rianimare la vita quotidiana delle persone, di illuminare le diverse stagioni dell'esistenza, di essere significativi negli ambienti del lavoro, del tempo libero, di plasmare le forme culturali della coscienza civile e degli orientamenti ideali di questo nostro paese. Popolarità è allora la scelta della misura alta della vita cristiana ordinaria. È questa ordinarietà che entra e che eleva quello che è il contesto, la situazione che noi viviamo, che in fondo deve servire alla coscienza dei singoli e al ministero pastorale per acquisire una maggiore sapienza evangelica. Proprio oggi il Signore Gesù ci dice nel Vangelo: ma io vi dico, non dice qualcosa di insignificante. Allora, se ma io vi dico, pensare all'iniziazione cristiana, ripensare come essere dentro questo contesto, vuol dire recuperare questa centralità di un Cristo che nella gradualità, nell'attenzione, nel rispetto di tutte le persone, però arriva a dire: ma io vi dico. In secondo luogo, lo stile dell'evangelizzazione mi pare esiga di dare smalto alla modalità comunionale della testimonianza, alla cura delle relazioni. Mi è piaciuto molto quando Don Giorgio, introducendo questa nostra mattinata, diceva: togliamo le etichette, sentiamoci a casa. Così. Ed è molto importante che noi riusciamo a ritrovarci a casa ogni volta che ci incontriamo, che smettiamo di pensare alle separazioni, alle distanze, alle differenze, all'importanza, ai compiti. È giunto, mi pare, il momento favorevole per una sinodalità, per convergere, che veda partecipare alla missione della Chiesa tutte le forze, ciascuno con il suo dono e la sua responsabilità. Ecco, questa modalità, prima di essere un compito, mi pare sia la forma testimoniale dell'evangelizzazione. Nessuno può pensare di comunicare Cristo da solo. Ha provato già appena dopo che lui se n'era andato: io sono di Paolo, io sono di Cefa, io sono di Apollo. Perché nessuno diventa discepolo e segue il Signore in modo isolato. I profeti, i pionieri del Nuovo Testamento, anche quando fanno da battistrada della speranza e disegnano le vie del futuro, lo fanno come membri di una comunità credente e per affascinare altri all'unico incontro con Gesù risorto. Quella porta, molto ben rappresentata, c'era questa presenza, questa figura che Cristo che accoglie tutti. E lì tutti convergono, i mesi, le stagioni, i lavori, le fatiche, le capacità e le responsabilità. In terzo luogo, il tema teologico della testimonianza è fecondo perché rappresenta anche la realtà più consapevole di una teologia del laicato che ne definisce la specificità non nei termini di un puro servizio, di una pura azione, ma a partire dalla comune radice battesimale, che si colora poi delle diverse condizioni di testimonianza, la famiglia, la professione, i ministeri ecclesiali, l'impegno sociale, il servizio del volontariato, l'impegno politico, la missio agentes. Mettere al centro la persona costituisce una chiave preziosa per rimanere in senso, per rinnovare in senso missionario la nostra pastorale. Allora, capite, ogni volta che noi pensiamo a questo percorso interessante di iniziazione cristiana, pensiamo a queste tre dimensioni: una figura storica dell'evangelizzazione, uno stile con cui rielaborarla e le figure da mettere in campo, che sono un po' tutte queste che ho cercato di individuare. Mi pare che in tutte queste ci possiamo ritrovare. Credo di non aver lasciato fuori nessuno. Quando parlo di famiglia, la professione, i ministeri ecclesiali, l'impegno sociale, il servizio del volontariato, l'impegno politico, la missio agentes, basta. Non facciamo distinzioni tra laici, preti, religiosi, c'è dentro tutto qua. E allora vengo al terzo quadro, che si riferisce all'unità della persona. E lo riferisco a questa dimensione di unitarietà, perché l'unità della pastorale della Chiesa va ricondotta proprio all'unità della persona. Commentando quello che era il momento di preghiera, si diceva: guarda come prende tutta la persona, questo contemplare, questo vedere, questo ascoltare, questo sentire, e questo mettersi in gioco. E quindi questa unità della persona, questa anche capacità di evidenziare la dimensione antropologica dell'agire missionare della Chiesa. Mi pare che occorra ripensare l'unità della pastorale incentrandola maggiormente proprio sull'unità della persona, sulla rilevanza educativa e anche formativa che queste funzioni possono avere. E saper mostrare la qualità dei gesti della Chiesa è oggi un'urgenza non solo dettata dal momento culturale nostro, ma è un'istanza imprescindibile per dire che il Vangelo è per l'uomo e per la pienezza della vita personale. È buona notizia, continuiamo a dire che è buona notizia e poi dopo alla fine continuiamo a mandare in giro messaggi, almeno forse io, che vanno sempre contro questo, quest'altro, quest'altra realtà. E credo che questo rappresenti effettivamente una sfida nuova, questo recupero della centralità della persona e quindi dell'attenzione verso questa persona. Certamente è un'esperienza da far crescere questa, è fuori di dubbio. Tra i credenti, anche tra coloro che si credono tali, circolano idee non sempre molto chiare sulla fede. Io dico, non è che oggi manchi la fede, però sicuramente il nostro mondo è pieno di tante piccole fedi. Sono diventate piccole perché? Perché la fede è una relazione, è un rapporto tra un io e un tu, è un altro io che è Dio, che è la presenza di Cristo Gesù nella nostra vita. E se la nostra fede si è indebolita in questo tempo è perché, ma non perché abbiamo sganciato il contatto con questo Dio, ma perché abbiamo sganciato il contatto con le persone che ci stanno vicino. Cioè, perché le relazioni tra di noi a volte non sono più così intense. Allora voi capite che se non riesco a stabilire una relazione con chi mi è vicino, faccio un po' fatica a salire al piano superiore. E allora ci riduciamo e ci ritroviamo a celebrare, a vivere delle piccole fedi. E manca la grande fede, manca questo rapporto. E coltiviamo un po' tutti, almeno guardandomi attorno, ciascuno una piccola fede, che è quella che ci tranquillizza un poco, rimedia a certi nostri scompensi, calma qualche vuoto, medica qualche ferita. E mi domando, dov'è la grande fede che parla del fuoco dello Spirito, della presenza e del ritorno del Cristo? dalla misericordia della croce e della risurrezione. Dove sono i veri credenti, cioè gli inquieti, quelli che cercano? Ecco, sul filo di questi interrogativi penso alle attese dei genitori nei confronti dei figli. E mi pare di dover sospettare che anche in questo caso le domande rivolte alle nostre comunità sono domande piccole. Piccole come le piccole fedi. Che cosa chiedono oggi alla Chiesa quando i genitori domandano il battesimo per i loro figli? O crescendo li iscrivono al percorso di catechesi per ricevere i sacramenti. Mi pare che chiedano un aiuto, dateci una mano a salvare questi ragazzi, a dargli qualche cosa. Le domande, io sono certo, sono sincere e sono pertinenti. Però mi faccio anche un'altra domanda, basta chiedere questo? Non c'è il rischio di ridurre il cristianesimo a una forma, anche seppur nobile, di umanesimo? E la pastorale della Chiesa a un semplice servizio sociale? Apro questa domanda, dopo me la rilancerete, direte dacci una risposta se riesci, se puoi. Però credo che la risposta sia già implicita. Ecco, quindi questo è la situazione, è l'elemento così, questi tre quadri che mi piaceva condividere con voi. E il secondo punto, dove e come si diventa cristiani? Due nucleo dando alcune note rapide, di orizzonte, di ispirazione, capace di avviare dei comportamenti comunitari, delle attenzioni personali, di respiro anche oltre che comunitario, di respiro sociale e culturale. Dove si diventa cristiani? Ecco, l'iniziazione cristiana rappresenta il primo e fondamentale incontro del credente con la Chiesa, e quindi è in questa accoglienza della Chiesa che è il luogo specifico dell'iniziazione cristiana. Quell'incontro attraverso cui il credente è accolto dalla Chiesa in maniera fondamentale, decisiva e definitiva. La persona umana non si fa da se stessa membro della Chiesa, ma è fatta tale dalla Chiesa, cioè è la Chiesa che ti fa cristiano. La persona non entra nella Chiesa, ma viene accolta nella Chiesa. Siamo accolti, non entriamo noi nella Chiesa, veniamo accolti. E questa forma passiva, questo venire accolti, che utilizzo per indicare l'accoglienza nella Chiesa, realizzata attraverso l'iniziazione, richiama il fatto che l'autore ultimo di questa accoglienza non può che essere lo Spirito di Cristo Gesù, che è all'opera sia nel credente che cerca la Chiesa, come anche nella Chiesa che lo accoglie. È un'azione che è presente sia nel credente che cerca la Chiesa, ma è presente questa azione anche nella Chiesa che lo accoglie. E allora si rompe questa azione di funzionalità, se è così. E nel momento in cui accoglie un credente, la Chiesa è consapevole di prolungare in sé, nella forza dello Spirito, il gesto di accoglienza di Cristo, che attira a sé tutti gli uomini per costituirli membra del suo corpo ecclesiale. Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi. Non ne ha lasciato perdere neanche uno. Allora, il bello di questo nostro tempo è che abbiamo spazio per accogliere. Gli spazi ci sono per accogliere. Ma soprattutto abbiamo la possibilità di allargare tutto questo e di far sì che questa accoglienza maturi. E di solito si pensa o pensiamo a volte alla conversione come ad un fatto strettamente personale, cresciuto in un rapporto interiore dell'anima con Dio. E per certi versi lo è anche. Agostino stesso, ripensando al suo cammino di conversione, scrive nelle confessioni che tutto è partito dalla grazia, quindi c'è tutto questo. Tuttavia, è anche vero che la Chiesa non è estranea, cioè c'è un'azione del soggetto, della persona che chiede, ma questa Chiesa non è estranea. Allora, pensando alle nostre comunità, prima di tutto è importante pensare che queste nostre comunità non sono estranee a questa capacità di accogliere e all'azione dello Spirito che agisce all'interno della comunità prima ancora che il soggetto chieda di essere accolto. Non viene dopo che uno sia convertito l'azione della Chiesa, quasi accoglierne i frutti. Bene, sei convertito, vieni, ti prendo. Ma la Chiesa nella conversione è già presente dall'inizio del cammino di quella persona. Non a caso noi preghiamo, non a caso noi siamo attenti, cioè è una comunità che si apre e che si fa accogliente. E nella misura in cui viene questa dimensione di accoglienza c'è anche la possibilità di fare spazio alle persone che cercano. E dentro questa dimensione di accoglienza della Chiesa viene fuori quell'immagine molto, molto bella della Chiesa Madre. Quando si parla di domanda di battesimo, dei sacramenti di iniziazione, si ha l'impressione che molti pensino a ciò che la Chiesa deve esigere. Domandare il battesimo alla Chiesa è domandare la Chiesa, è chiedere la sua fede, la sua preghiera, chiedere la comunione e la partecipazione alla sua vita. Significa essere accolti come un figlio dalla madre. Qui non mi dilungo, sapete tutti cosa vuol dire accogliere un figlio, no? Generati in essa come in un grembo. Allora, in questa prospettiva, non è anzitutto la domanda che cosa esigere da chi chiede i sacramenti. A volte ce la siamo fatta, no? O ce la stiamo facendo, che cosa dobbiamo esigere a questi che chiedono i sacramenti. Ma l'interrogarsi sul come entrare, sul come creare le condizioni perché la nostra comunità sia capace di accogliere, di accompagnare la richiesta di chi a questa richiesta si rivolge e bussa, attraverso questa richiesta si rivolge e bussa alla sua porta. Quindi creare le condizioni perché le nostre comunità o la nostra comunità sia capace di accogliere e accompagnare la richiesta. Certo, la Chiesa ha posto anche delle condizioni sempre per ricevere i sacramenti, la fede anzitutto. Ma questa non è l'intenzione non con l'intenzione di allontanare, ma di mettere di fronte a delle scelte che non si possono eludere. E nelle comunità parrocchiali, allora, che cosa possiamo mettere in atto e sviluppare? Ecco, mi pare che sia interessante quello che dicono i nostri vescovi nella nota pastorale il volto missionario delle parrocchie in un mondo che cambia. Con l'iniziazione cristiana la Chiesa Madre genera i suoi figli e rigenera se stessa. Essa esprime il suo volto missionario verso chi chiede la fede e verso le nuove generazioni. La parrocchia è il luogo ordinario in cui questo cammino si realizza. La cosa straordinaria di una comunità non è il fatto che questa comunità celebra bene, vive bene, ha un bravo parroco, ma io penso che lo straordinario di una comunità è proprio in questa Chiesa Madre che genera i suoi figli, è in questa capacità di generare. E poi in questa generazione vengono fuori tutte quelle qualità e quelle capacità. E diventano importanti perché questo generale non sia semplicemente un mettere al mondo delle persone e dire vabbè, ci sei, adesso arrangiati, ci sei e adesso ti accompagniamo oppure insieme costruiamo un percorso. Quindi una rinuncia a questo compito da parte delle nostre comunità, inclinando a volte a facili deleghe, comprometterebbe di fatto il volto oggettivo, profondo della Chiesa che accoglie.